State ascoltando SBS Italian.
L'emergenza coronavirus, come sappiamo, ha colpito molti paesi del mondo. In particolare, in questo periodo preoccupa la situazione negli Stati Uniti, in Russia, in Brasile, e forse meno attenzione da parte dei media è stata dedicata ad altri paesi come il Messico. Per coprire questa lacuna noi ci siamo collegati con la giornalista Laura D'Averio, che si trova a Città del Messico. Innanzitutto, benvenuta sulle nostre frequenze, Laura.
Grazie, buongiorno a tutti.
Allora, come si vive oggi la situazione e come sta affrontando il Messico l'emergenza?
Sì, cominciamo dai dati. Ad oggi in Messico si sono confermati oltre 65.000 casi di contagio e oltre 7.000 morti. Quindi abbiamo una percentuale di decessi intorno al 10%, che è molto alta, e bisogna dare un contesto a questi dati. Il Messico fa molti pochi test, è al 145esimo posto per test fatti tra 180 paesi studiati, quindi veramente molto bassa. E proprio perché i test sono condotti quindi su persone, su pazienti già in stato avanzato, il numero di conferme poi risulta particolarmente alto, il numero di decessi rispetto alle conferme. Infatti le autorità sanitarie hanno confermato che i dati reali sono più alti. Investigazioni indipendenti basate sui dati ricevuti dagli ospedali, dalle case funebri e anche dalle richieste di certificati di morte, infatti, stimano che il numero di decessi possa essere dal doppio al triplo di questi dati pubblicati. Il sistema sanitario, qui esiste un sistema sanitario pubblico, ma ha avuto problemi fin dall'inizio a far fronte alla crisi. Il virus è arrivato qui, diciamo, tardi rispetto alla crisi in Asia prima, in Europa, e adesso siamo qui, tutte le Americhe sono il centro, il nuovo centro del coronavirus. Come dicevo, c'è un sistema sanitario pubblico, ma manca di personale e mezzi. E proprio per questo motivo i primi centri di contagio sono stati proprio gli ospedali, per mancanza di test e per mancanza di materiale protettivo del personale medico, che tra l'altro è stato al centro di proteste in tutto il paese sin dall'inizio proprio per questo motivo. C'è anche da dire che si è sviluppato uno stigma rispetto a questa malattia. Ci sono stati attacchi al personale medico, per esempio sono stati forzati a scendere da mezzi pubblici, sono stati anche attaccati verbalmente e fisicamente in luoghi pubblici. C'è uno stigma quindi che si è ampliato anche ai pazienti, quindi persone che non vogliono, ecco, essere catalogate, essere viste come potenziali malati, magari aspettano all'ultimo, aspettano di essere in una condizione molto seria prima di cercare aiuto medico, quindi evidentemente peggiorando la situazione.
Facciamo adesso un passo indietro. Quali misure si sono prese in Messico per contenere i contagi e quanto effettive si sono dimostrate?
Il Messico ha preso misure molto parziali. Questo è, tra l'altro, il primo mese della crisi ha visto messaggi molto contraddittori alla popolazione. Questo ha fatto sì che molti non abbiano preso il rischio sul serio. Il Ministero della Salute raccomandava alla popolazione di rimanere a casa, dall'altro lato il presidente López Obrador, un presidente populista che ha un grande favore tra la popolazione, invece continuava a fare rally politici, faceva vedere tra la folla, a prendere in mano i bambini, abbracciare la gente, addirittura si è presentato in conferenza stampa con due santini dicendo che questi lo avrebbero protetto dal virus, quindi mandando un messaggio di poca fiducia rispetto a conclusioni più scientifiche. Quando questo messaggio si è unificato, si sono chiuse le attività non considerate essenziali, ma la richiesta alla popolazione di rimanere a casa è rimasta facoltativa. Ecco, una curiosità rispetto a queste chiusure non essenziali, più che altro per la reazione popolare che ha creato, è il blocco della produzione di birra. La birra non è considerata un'attività essenziale. Questo ha fatto sì che si creasse una crisi della birra, con le lattine rimaste sugli scaffali che hanno visto un'impennata di prezzi, e appunto proteste da parte dei clienti. Forse non tutti sanno che un adulto messicano in media consuma 68 litri di birra all'anno contro un terzo di litro di vino, e tra l'altro il Messico è il primo paese al mondo per l'esportazione di birra, quindi insomma il tema è diventato a un certo punto abbastanza importante. Ecco, dicevo, però il rimanere a casa è stato facoltativo e diciamo questo in parte ha vanificato gli sforzi a contenere il contagio. In Messico c'è una realtà, che è una realtà peraltro molto comune in altri paesi nell'America Latina, in cui una gran parte della popolazione non vive di stipendio fisso. Il 55% della gente contribuisce all'economia chiamata informale, cioè gente che vive di piccole vendite, di servizi alla giornata, e quindi non ha possibilità di accumulare una grande ricchezza, ma vive veramente di quanto riesce a guadagnare quel giorno. Quindi è impossibile per questa gente rimanere a casa, a meno che non ci sia un intervento del governo a supporto dell'economia locale, che invece non c'è stato o è stato minimo. C'è anche stata un'inevitabile impennata del crimine. Per esempio, qui come in altri paesi, chi è rimasto a casa ha fatto sì che ci fosse un aumento degli ordini online. Ecco, c'è stata anche un'impennata di denunce di assalti ai corrieri, che per prendere in possesso dei dati di consegna appunto assalivano questi corrieri per riuscire a entrare nelle case a derubare gli inquilini. E noi che viviamo qui abbiamo ricevuto tutti questo tipo di avvertimenti. E tra l'altro ci sono, parlando di economia, il Messico è entrato in recessione a fine dell'anno scorso e ha anche subito molto il crollo del prezzo del petrolio. Quindi sono due variabili che non hanno nulla a che vedere con la crisi economica portata dal virus, ma che adesso invece si trovano a peggiorarla. Ecco, nonostante tutto questo, il Messico ha annunciato un piano di riapertura graduale a partire dal 1 giugno. Però ecco, visto che le regole di prevenzione hanno funzionato solo parzialmente, si teme una nuova ondata di contagi dovuta appunto a questa apertura.
Un problema comune a molti paesi, ma guardiamo adesso al sud del Messico, ai paesi dell'America Centrale. In che maniera il virus ha colpito questi paesi e come hanno reagito?
Bisogna sempre cominciare dai dati, tenendo presente che non sempre sono affidabili. Pensiamo al caso del Nicaragua, dove in realtà i dati ufficiali indicano solo 25 casi di decesso, quando la realtà che si vede è veramente più grave. Comunque è interessante notare come in America Centrale le azioni per contenere i contagi abbiano suscitato una profonda discussione sullo stato della democrazia. Guardiamo l'esempio di El Salvador, dove Bukele, questo presidente millennial, giovane con ampia presenza sui social media, si è scontrato apertamente con la Corte Suprema e con il Parlamento. Perché? Perché Bukele ha deciso di chiudere il paese ancora prima di confermare il primo caso di contagio, ha imposto una quarantena severa con rischio di arresto per i trasgressori. Allo stesso tempo, in risposta alla crescita del crimine, ha adottato brutali misure preventive, punitive, non preventive, nelle carceri, dove c'è in realtà un sovraffollamento estremamente pericoloso in quest'epoca di Covid-19. E perché? Perché le gang sono state accusate di riuscire a controllare le operazioni fuori dalle prigioni, anche dall'interno della carcere. Però sono state azioni molto autoritarie che hanno, che hanno anche causato critiche. Sempre in questo tema di prendere decisioni autoritarie, in questo caso però misure opposte, parliamo del Nicaragua, dove il presidente Ortega ha rifiutato invece di prendere misure restrittive, ha continuato a permettere assemblamenti di massa. Tra l'altro il Nicaragua ha fatto pochissimi test, non si può per esempio fare un test privatamente, sono controllati, ci sono molti decessi per polmonite atipica, che evidentemente sono sospetti, anche perché le famiglie sono obbligate a seppellire cadaveri nel giro di poche ore, e ci sono state addirittura denunce perché ci sono state il caso di cadaveri seppelliti ancora prima di ricevere il consenso delle famiglie. Però, come dicevo all'inizio, formalmente il paese ha confermato solo 25 decessi. Controverso il caso dell'Honduras, tra l'altro uno dei più poveri e con un sistema sanitario estremamente debole. Qui si è deciso di usare un cocktail di medicinali ancora in fase di studio dall'Organizzazione Mondiale della Salute, incluso il medicinale idrossiclorochina, che è un medicinale usato per curare malaria e lupus. Secondo le autorità dell'Honduras, l'uso di questo cocktail avrebbe non solo drammaticamente diminuito i decessi, ma anche la durata della decenza dei pazienti in ospedale. Ecco, sono dati che sono ancora molto in discussione. Questo tipo di cocktail è stato evidenziato, ma poi ecco, messo in discussione già dall'inizio della diffusione del coronavirus, quindi insomma è un caso che si sta ancora studiando. Costa Rica è il paese in tutta l'America centrale che ha avuto i risultati migliori nel contenere il virus, però c'è anche da vedere, considerare altre realtà, cioè il paese non ha realtà urbane di enormi metropoli come per esempio Città del Messico o São Paulo in Brasile, che non a caso poi sono centri di enorme contagio, e ha anche un buon sistema sanitario, ha la più alta aspettativa di vita in tutta l'America Latina, quindi con questo tipo di background evidentemente era in una situazione favorevole nell'affrontare la crisi. Detto questo, il paese ha chiuso le frontiere e il turismo a pochi giorni dal primo caso del Covid-19, che è stato il 18 marzo. E questo nonostante il turismo sia un'industria fondamentale per il paese. Ad oggi ha registrato in tutto solo 10 morti e meno di 900 casi confermati. Il paese con le statistiche più alte invece è Panama, con quasi 300 morti e oltre 10.000 casi confermati. Però anche qui, ripeto, l'analisi dei dati è sempre molto importante. Il numero è alto, però in parte dovuto al fatto che si fanno molti test, perché se guardiamo la percentuale di decessi è inferiore al 3%. Parlavamo prima del caso del Messico, dove invece i test che si fanno sono molto pochi e si arriva al 10% o anche oltre al 10%. Ecco, volevo chiudere questa conversazione parlando del tema dell'immigrazione. Ne abbiamo parlato molto negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi 2 anni, su queste nuove ondate in crescita di immigrazione dal Centro America verso il Messico, con la destinazione finale verso gli Stati Uniti. Quindi questa crisi, prima sanitaria e poi economica, colpisce paesi di forte immigrazione, quindi io credo che sia per i danni economici che porta, ma anche per la crescita di crimine che porta in questi paesi, ci sarà da riflettere su una possibile futura nuova ondata di crisi migratoria.
Laura D'Averio, grazie per le informazioni che ci hai dato questa mattina. Appuntamento alla prossima occasione.
Buongiorno a tutti.
Cliccate mi piace, condividete, commentate. Seguite SBS Italian su Facebook.